Buonasera a tutti, io sono Camilla Perrone e insegno all'Università di Firenze e coordino un laboratorio di ricerca che si chiama Critical Planning and Design, e con questo laboratorio di ricerca ho avviato una collaborazione con l'autore e gli autori di questa bellissima sollecitazione che è nel titolo del nostro incontro e che è appunto Suburban Revolution. Roger Kyle sarebbe dovuto essere qui, credo, al posto mio, come rappresentante e testimone di questa bella avventura di ricerca e anche di questo manifesto, direi, del smart, del futuro delle nostre città. Faccio io una comunicazione per condividere con voi alcuni punti di riflessione in questo primo intervento, che spero possa mettere un pochino di ingredienti, aggiungere un pochino di contenuti al lavoro che poi magari faremo insieme nelle tavole del pomeriggio. Ho risottotitolato il mio intervento Suburban Ways of Life, riportandomi ad un modo diciamo tradizionale della disciplina della pianificazione dello spazio, ma più in generale anche delle scienze sociali, di definire processi di urbanizzazione. Dagli anni 30 in poi, in quasi tutti i testi, dalla sociologia alle scienze sociali la pianificazione, l'urbanizzazione viene definita come un urban ways of life, che io appunto ho reinterpretato come suburban wave of life. Ho messo questa immagine semplicemente per richiamare quello che tutti noi sappiamo già, e cioè che ormai più della metà del nostro pianeta è urbanizzata, o perlomeno coperta da gli effetti dell'urbanizzazione, quindi artificializzata, ma ho poi aggiunto anche questa immagine per sollecitare uno sguardo direi distorto rispetto alla realtà che siamo abituati a vedere, alle descrizioni del mondo per dati, per misure, per forme, per tipi che siamo appunto soliti ritrovare negli studi dei processi di urbanizzazione, e in realtà per rimettere al centro, quindi ricentrare e risolvere la distorsione verso cui questo tipo di lettura dei processi di urbanizzazione del mondo ci ha portato. E questa immagine si accompagna anche a una sottolineatura importante, a un passaggio che è contenuto nella parola rivoluzione, che allude semplicemente alla messa a fuoco di un cambiamento in atto, direi in questo momento di una transizione vera e propria verso un paradigma diverso dell'abitare, del produrre, del costruire, e che è appunto un passaggio da una visione concentrata sull'urbano a una visione concentrata sul suburbano, o perlomeno su una certa dimensione dell'urbano che nel corso del tempo, nel corso degli anni, a partire da un periodo che io individuo come significativo nella storia della trasformazione del nostro mondo urbano, coincide con gli anni 30. Da quel momento in poi la parola suburbio, declinata nei vari contesti del mondo in maniere diverse, quindi una parola larga che include le periferie europee, così come i suburbi del classico sogno americano, così come gli slums delle megalopoli dei continenti del mondo, ma da un certo momento in poi la parola suburbio entra dentro il vocabolario e viene associata ad un certo stile di vita, ad un certo modo di essere, e soprattutto ad un unicum, siano le periferie europee, siano appunto i suburbi del sogno americano o altro, quindi comunque una sola cosa. Per sottolineare diciamo l'importanza di provare a riorientare lo sguardo, quindi distorcendo la visione che ci è stata consegnata e dall'altro lato ricentrandola in una prospettiva, o secondo una prospettiva più giusta, più adatta alle trasformazioni che stiamo vivendo adesso, provo a ripercorrere con voi quelli che sono stati grandi passi, ovviamente, quelli che forse anche chi non si occupa direttamente di studi di trasformazione dello spazio ha percepito vivendo o studiando, oppure anche attraversando i campi di studi propri di altri contesti disciplinari. E questo per fare per segnare di nuovo un importante momento in cui l'età urbana, o quello che si può definire come età urbana, che segue a un momento di grande trasformazione dal concetto di città moderna a cui ci siamo a lungo affezionati, in cui la città era la città, la campagna era la campagna, le piccole città erano le piccole città, e quel codice che in qualche modo è endogeno e fa parte della nostra capacità di riconoscimento dei territori in cui viviamo, a un momento in cui si passa da un pensiero sulla città a un pensiero su un modo urbano di vivere il territorio, e quindi entra in questione, entra in un'area di dibattito questo nostro modo di essere urbani e di vivere il mondo. Per segnare di nuovo un momento cruciale che è importante a mio avviso ricordare nel nostro sforzo di riformulare i temi e le sfide che dobbiamo porci oggi, sfide che vengono dalla transizione verso per esempio quella che viene definita la post carbon city, no? Quindi un mondo in cui altre forme di energia, altri modi del produrre si sostituiscono ai precedenti. Ecco, io credo che alcuni passaggi debbano essere ricordati per capire bene con quale materia, con quali problemi, con quali dinamiche di trasformazione ci stiamo confrontando. Per fare questo vi faccio vedere un video che dura qualche minuto, ma che segna, ripeto, un passaggio importante nel nostro modo di accostarci a questa grande massa, questa macchina urbana nella quale noi viviamo. È un documento costruito apposta con finalità educative, quindi è una specie di documentario, è un cartone animato, lo vedrete, ma ovviamente ha una sua valenza scientifica, che di cui trovate le descrizioni, gli elementi in basso nella slide, ma che credo possa appunto essere utile a mettere a fuoco il modo in cui declinare oggi la questione suburbana, il modo quali domande porsi, quali ingredienti immettere in un paradigma che sarà poi il nostro modo di agire nella concretezza della vita quotidiana di un'amministrazione, del rapporto di un'amministrazione con i suoi cittadini, del rapporto dei tecnici con gli amministratori cittadini, e così via. E naturalmente, facendo questo in modo forse anche teorico, se vogliamo, cercherò di mettere anche l'accento su alcune debolezze metodologiche che ci hanno accompagnato fino adesso e che dovremmo abbandonare, e viceversa la forza e l'innovazione di pratiche che ci indicano la strada per riformulare la nostra teoria e quindi la nostra cassetta degli attrezzi. Quindi ora esco un attimo dalla presentazione per farvi vedere questo film. E poi riprendo affrontando appunto le fasi successive dei processi di urbanizzazione. Ecco, allora, grazie. Abbiamo visto in questo cartone animato, che restituisce un po' il modo in cui si forma l'idea di andare a vivere nelle periferie, piano piano nei suburbi di qualità, poi naturalmente la storia americana e la storia nord europea è molto diversa da quella italiana, per esempio da quella del mondo mediterraneo, però questo racconto ci aiuta a mettere a fuoco alcune dinamiche dei processi di urbanizzazione che hanno portato anche al costituirsi di alcune idee importanti con le quali noi oggi ci confrontiamo. L'idea che il mondo si stia urbanizzando, in qualunque forma questo avvenga, di qualità, non di qualità, di segregazione di altro, di islamizzazione per esempio, la rivoluzione urbana pionieristicamente anticipata da Lefebvre negli anni 60 come appunto grande cambiamento delle persone, nella vita delle persone nella vita urbana delle persone, si è a poco strutturato fino a addirittura evolvere in una forma che appunto lo sguardo della ricerca in questo momento individua come suburbana. A partire da questo momento, qui siamo più o meno negli anni 40, si sono avvicendati almeno sei passaggi importanti, si sono avvicendati ma anche sovrapposti, che sono un po' i passaggi storici che sono coincisi con un dibattito intorno alla città e agli attori preposti alla sua costruzione o all'abitazione, che via via hanno portato chi di noi lavora da più tempo su questi temi, ma anche fino a oggi più giovani, a misurarsi con alcuni problemi. Allora, dal sogno americano del suburbio, della middle class, della classe media che cerca qualità della vita, che cerca parchi, che cerca un ambiente familiare, siamo passati all'applicazione del modello in un contesto culturale completamente diverso, come per esempio quello europeo, in cui il fordismo e le periferie è un modo di vivere al di fuori della città centrale, si è trasformato in un modo di vivere periferico, quindi di un modo di vivere dipendente da un centro. Ci siamo immersi nella stagione, qui siamo negli anni 80, della gentrification, della rigenerazione urbana come strumento di salvezza delle città, anche di appunto di riorganizzazione della vita e anche di molti quartieri periferici nei quali alcuni di noi seduti a questi tavoli hanno molto lavorato. Abbiamo avuto a che fare con il dibattito sul sul suburbanismo, è tornato a un certo punto in maniera critica nella letteratura quando temi come quelli del consumo di suolo, temi come quelli legati alla costruzione di una cintura verde intorno alla città per appunto impedire lo slabbramento dei tessuti urbani, sono tornati a far da padroni. Qui siamo negli anni 90, nei primi anni 2000. Oggi si parla e siamo qui a parlarne insieme di transizione post-metropolitana. Siamo oltre la forma metropoli che in qualche modo rispondeva ad una interpretazione moderna della città come qualcosa di altro rispetto alla campagna, però città centrale, città gerarchicamente strutturata nel territorio, ad una situazione molto diversa che è anche molto poco catturata dagli studi, non soltanto dall'amministrazione o dal lavoro che un governo urbano può fare. Questa transizione segna la rottura di un sistema di interdipendenze che per tanti anni ha orientato, ripeto, le politiche urbane, la governance stessa, il lavoro delle amministrazioni e anche una certa attribuzione di responsabilità, per esempio nel caso italiano, alle province, alle regioni e allo Stato. Il territorio che questo tipo di istituzioni sono state chiamate per lungo tempo a rappresentare è cambiato nella sua natura, è cambiato nelle sue forme, sicuramente non ha più quei sistemi di interdipendenze gerarchici di tipo appunto metropolitano ai quali c'eravamo abituati. Allora ecco che lo sforzo di questo cambio di prospettiva che appunto auspicava all'inizio, questo mettersi dalla parte dei suburbi invece che dalla parte del centro e assumere il suburbanismo come un punto di vista, un modo di vivere, aiuta a interpretare il cambiamento e soprattutto non perdere di vista che fermenti di innovazione, elementi fondamentali nella ricostruzione di un modo di vivere, di un modo di costruire, perché non possiamo smettere di ricostruire il nostro territorio, e di un modo di governare, sono proprio in un contesto che per lungo tempo ha avuto una relazione di inferiorità anche dal punto di vista dell'attenzione, degli studi e del governo rispetto a quello centrale. Come dicevo prima, il riferimento è Lefebvre è tornato soprattutto in questo periodo di grande crisi in maniera molto forte, si parla tantissimo di nuovo di diritto alla città, tutto il tema dei beni comuni che è centrale in questo tipo di riflessione, considerando anche la dislocazione dei beni comuni oltre la città in territori regionali piuttosto che appunto urbani, metropolitani, ci riporta a pensare all'importanza di intraprendere appunto una rivoluzione, una rivoluzione che è nel pensiero, una rivoluzione che è negli strumenti, una rivoluzione che è soprattutto nel modo di lavorare. Ecco perché Suburban Way of Life ha a che fare con quella che a me piace definire fabbrica del cambiamento, in una rigenerazione anche delle parole che noi abbiamo a disposizione, un cambiamento continuo, senza sosta. Ecco che Suburban Way of Life ha a che fare con un modo nuovo di fare politiche e politica, oltre i sistemi tradizionali e le istituzioni della macchina amministrativa che noi conosciamo. Ecco che Suburban Way of Life ha a che fare con stili di vita plurali e con una multiversa manifestazione del vivere nei suburbi e nelle, in quelle che purtroppo ancora oggi chiamiamo periferie. Assumere questa prospettiva ovviamente ha delle implicazioni teoriche nel momento in cui noi ci confrontiamo col mondo che vogliamo trasformare, pensando a un suburban way of life. Alcuni elementi, diciamo, del nostro modo di pensare, quindi della nostra, del nostro smart thinking, direi, rispetto al contesto che vogliamo cambiare, devono, a mio avviso, dovrebbero essere centrali. Cioè pensare allo spazio non come spazio in sé, ma come processo di produzione dello spazio, che ha una dimensione di attività, di responsabilità, di actorship degli abitanti e delle amministrazioni, di tutti gli attori che possono partecipare a questa produzione. Significa pensare al diritto alla città non come un diritto, non come un diritto de jure, ma a un diritto de facto, cioè costruito di nuovo sul campo, ma soprattutto come diritto alla coproduzione di futuro. Il diritto alla città di Lefebvre non è tanto un diritto alla città attuale, è un diritto alla città futura, quindi alla possibilità di avere voce in capitolo nella costruzione di una città futura. Vuol dire immaginare la vita quotidiana come espressione, certo sì, di creatività, ma intesa come espressione di capacità collettive, di costruzione collettiva di una dimensione alternativa, diversa, in questo senso creativa, del vivere. Certamente vuol dire interrogarsi su quale possa essere il dominio delle politiche e su quali siano quindi le conoscenze che possano essere utilizzate e trasformate da un modo di fare politica e politiche diverse. Suburbanizzazione potrebbe diventare a sua volta un dominio separato dal resto. Certo, questo è un rischio. Lo sforzo di assumere questa prospettiva dovrebbe proprio essere quello di superare le divisioni dicotomiche, assiomatiche a cui ci siamo abituati fino adesso, centro, periferia, rurale, urbano, e utilizzare in maniera strumentale, operazionale, questa prospettiva suburbana per poi ricomporre in una visione unitaria il materiale con cui, in senso lato, con cui noi abbiamo a che fare. Certo, ci sono due facce della suburbanizzazione. Se pensiamo alle città italiane facciamo fatica, ma se pensiamo a alcune città americane, e il nostro orizzonte ovviamente è il mondo, non può essere solo l'Italia, c'è il pericolo di trovarsi, per esempio, una dimensione suburbana in pieno centro. Questa è una foto di Times Square, New York, in cui alcune logiche dinamiche avvenute nei suburbi o in aree periferiche o nelle new towns intorno a molte città americane sono trasferite nel centro, e questa è sicuramente una deriva del pensiero suburbano. Viceversa, quello che a noi interessa sono le risorse che, assumendo una prospettiva suburbana e andando in territori suburbani, possiamo trovare per rimettere in moto, far funzionare meglio tutta la macchina urbana, dal centro verso l'esterno, dall'esterno verso il centro, scavalcando questi tipi di confini. E lavorando in una categoria che appunto Roger Kyle definisce in betweenness, cioè nel mezzo, che non è un mezzo fisico ovviamente, ma è un intrecciato sistema di relazioni che serve a ricomporre appunto tutto un sistema di dualità o di pluralità che sono relazionate in maniera gerarchica piuttosto che rizomatica, orizzontale. le parole con le quali ci siamo confrontati fino adesso e che ci hanno portato a insistere nella nostra deriva teorica, metodologica, epistemologica, e che oggi dovrebbero ritornare in circolo assumendo un nuovo significato, e che noi abbiamo preso nella nostra ricerca come spunto di partenza per ripensare un suburban way of life, sono parole che ci danno degli spunti ma anche ci pongono alcune domande, domande importanti sul futuro. Allora, silliness è una parola che hanno inventato, come intuite, gli americani, ma che ha un significato fortissimo, e cioè quello di pensare che silliness non sia soltanto materia, ma che sia un sistema complesso, interrelato, di intersezioni tra modi di vivere, stili naturalmente di vita differenti, che portano al raccordo tra velocità diverse, tra questi modi diversi di vivere in città e modi diversi di produrre lo spazio dell'abitare. Allora, per lungo tempo si è pensato che questa cosa potesse stare soltanto in un centro, in una città. Viceversa, lo sforzo da fare adesso e anche il rinnovamento del lessico, delle categorie che utilizziamo, è di trasferire questi significati che sono preziosi per noi e che sono quelli che andiamo a cercare poi nel lavoro che facciamo nelle nostre periferie o nei territori che vogliamo ricomporre, di trasferire questi concetti dentro appunto spazi che ne sono privi, oppure di riconoscerli, e questa è la sfida secondo me più grande in questo momento, in luoghi in cui non eravamo stati abituati a trovarli e a riconoscerli. La stessa cosa vale per esempio per la parola urbanità, no? Perché urban è l'urbano, è una parola generica, si riferisce ad una dimensione organizzativa e di ordinamento dell'urbano. Urbanità invece è la ricchezza che caratterizza questo ordinamento e si riferisce all'esperienza urbana che noi facciamo, al modo in cui noi siamo capaci di rigenerare immagini urbane e così facendo avviare quel processo di produzione dello spazio, appunto, piuttosto che di riconoscimento di uno spazio già esistente, a cui alludeva già Lefebvre, che per noi è diventato preziosissimo nel nostro lavoro.
Camilla, scusami, 3 minuti.
Quindi il nostro obiettivo appunto è quello di superare tutta una serie di fraintendimenti teorici che per esempio ci portano a immaginare che l'urbanità possa stare solo nel centro o che il centro possa stare solo nel centro di una città metropolitana, per esempio, e anche alcune retoriche come quella della creatività di Florida, famosissima, che ci ha portato a perdere moltissima ricchezza della capacità trasformativa, della capabilities, direbbe Martha Nussbaum, di molti attori urbani. Quindi densità è la stessa cosa. Dove cerchiamo la densità? Un punto di riferimento per noi importante adesso è un ragionamento di un altro studioso americano che ci ha detto: guardate che la densità non è più concentrata nelle città, la densità è in una dimensione regionale ed è non è più puntuale, concentrata, ma è convergente, cioè è diffusa, naturalmente sempre con delle discontinuità, ma in un territorio, in un tessuto che chiede nuovi strumenti di governo, nuovi strumenti di lettura, nuovi strumenti di conoscenza. Poi nelle slide ho messo le citazioni, se volete ve le leggete con calma. Qual è invece la svolta epistemologica che è necessario che noi a questo punto affrontiamo, proprio rimanendo dentro, assumendo questa visione, quest'ottica suburbana? Rinunciare all'outside, ci dicono altri studiosi, cioè rinunciare a pensare che ci sia un fuori, che è molto suggestivo e seduttivo, rinunciare a pensare che la periferia sia il fuori, perché finché noi continuiamo a chiamare periferie i luoghi di vita e di innovazione, di vitalismo, no? Ci dicevano prima i nostri studiosi, continuiamo a riprodurre la logica dicotomica, binaria, di una città che non esiste più. Non esiste più la città e il rurale, non esistono più le categorie separate, i tipi separati, ma esiste un continuum che va reinterpretato, liberandoci da questa esigenza dell'outside. E questo è un grande cambiamento epistemologico che, se davvero recepito, porterebbe dei cambiamenti anche alla governance prevalentemente, ma soprattutto ovviamente alla pianificazione. Quindi Reloading Urban Theory, cioè ricostruiamo una teoria urbana immaginando i suburbi e le periferie come forme emergenti di governance, ripartire da lì, cercando le categorie, riconoscendo le categorie di urbanità non soltanto nei centri ma anche nei suburbi o in quello che noi chiamiamo periferie, immaginando che centralità non sia concentrazione di cose ma sia network, interazioni, relazioni, e che queste si possano addensare, concentrare, diluire e distribuire in un territorio vasto oltre le categorie conosciute di città, periferia, suburbio e così via, restituendo in questo modo un importante actorship, mi piace molto questa parola, cioè un'importante capacità di guida e di azione appunto a tutto ciò che chiamiamo suburbano. Quindi questo voglio dirlo, secondo me ci sono tre piste epistemologiche che dovremmo assumere, che sono sguardi, sono modi di lavorare diversi, un cambiamento di mentalità nel nostro lavoro. Non parlerei di smart city, parlerei di smartness, cioè di una categoria, di un paradigma che valorizza la capacità di cambiamento, non solo il cambiamento in atto e non solo la situazione di partenza, ma la capacità di cambiamento. Parlerei di agenda empirica, smartness come agenda empirica, capacità di farle le cose. Parlerei di coproduzione intesa come chirurgia lenta di trasformazione, no? Noi abbiamo parlato di rammendo delle città, no? A me piace parlare di chirurgia lenta perché un grande lavoro di ricostruzione va fatto dal basso, da dentro, attraverso processi di coproduzione che prevedano scambi di conoscenze con i metodi maieutici, con i metodi interattivi, ma che prevedano anche gestione diretta e partecipazione alla ricostruzione. E fabbricazione, quest'altra categoria che vi accennavo all'inizio, intesa come capacità di riconoscere il territorio come risorsa prima costruisce e produce fonti di energia, non le va a prendere altrove, che crea nuove professionalità, non solo le contiene, e costituisce una sfida. Quindi, scusate, sono andata indietro. In quali campi lavorare? Secondo me tre, e qui chiudo, che sono, raccolgono anche un po' il lavoro che dovrete fare, e cioè l'energia, immaginando che il territorio sia esso stesso una fabbrica di energia, con i suoi fiumi, il vento, le biomasse, tutto quello, i parchi agricoli e tutto quello che possiamo provare a elencare. La capacità di cambiamento della città, di rigenerazione della città. Altro campo, le periferie, intese come luoghi in cui si possa esprimere uno stile di vita e non come luoghi che si adattano a un sistema già precostituito, e l'abitare sia come processo di abitazione, cioè di costruzione della propria casa, del proprio contesto di abitare, che come produzione di beni pubblici, che come produzione di spazio pubblico, dove lo spazio pubblico è anche il nostro mondo agro-rurale. Recycling City ovviamente è una missione per tutti, non si può immaginare di non utilizzare i materiali che abbiamo, ma questo penso sia quasi un elemento endogeno costitutivo della smartness. Vi segnalo solo dei prodotti, questo è il libro di Roger Kyle che si intitola Suburban Constellation, e raccoglie una serie di testimonianze sui modi di innovare partendo dai suburbi. Questo è il lavoro che loro fanno di schedatura e di riconoscimento di una dimensione suburbana nel mondo. Qui c'è un video bellissimo che potete esplorare interattivamente, che raccoglie testimonianze di persone che vivono nei suburbi, e qui c'è una ricerca, quella a cui appunto io, un'altra ricerca a cui sia io che Roger Kyle, che altri importanti istituti del mondo stiamo lavorando, che per l'Italia e poi per gli altri paesi del mondo tenta di costruire un quadro del cambiamento in corso, e da cui noi stiamo ripartendo nel modo in cui vi ho anche descritto prima. Quindi io vi auguro buon lavoro nei gruppi e ci vediamo dopo.